Scrimmage from the 50. Matthew rolls the pocket to the right. Pumps, now comes back to the left. Looking deep. Throw into the end zone. Wants Calvin. Well covered. He goes up. He makes the catch. Are you kidding me? Oh, Megatron, you did it again.
Hey guys, this is Calvin Johnson, and you're listening to the Fantasy Football Studio.
Buongiorno a tutti amanti del Fantasy Football, bentornati in una nuova puntata di Fantasy Football Studio. Oggi è il 7 di febbraio del 2019, è finito tutto e guarda caso, come sempre, hanno vinto i Patriots.
Direi una partita abbastanza da un lato solo è stata, però Renato, devo anche ricordare a questo punto, io non vorrei farlo, ma visto che abbiamo fatto la Playoff Challenge, bisogna anche andare a vedere i risultati.
Ne hai invece.
Quindi lascio a te l'onore.
Allora, è l'anno non solo dei Patriots, ma è anche l'anno del nostro Fede, che oltre ad aver sbaragliato la concorrenza durante la stagione, perché effettivamente su quante abbiamo fatte 12 leghe ne hai vinte tipo 9, hai vinto pure la Playoff Challenge. Quindi la classifica finale vede la tua squadra come vincitrice con 538 punti, seguita da Mengi Phil 526 e chiude la top 3 Manmax, che comunque era in top anche la settimana scorsa con 522. Allora Fede, vediamo la tua squadra del cuore. Quindi hai dimostrato che la tattica tua, quella di tenersi diciamo un primo round, una wild card molto bassa, con appena 7 punti, perché avevi solo Melvin Gordon e DeAndre Hopkins, che poi tra l'altro ha fatto solo 3 punti, che giocavano quella wild card. Poi sei riuscito ad avere praticamente tutta la squadra con il bonus per 2 fino quasi al Super Bowl, in cui comunque avevi Todd Gurley, Sonny Michel, Julian Edelman e Gostkowski come addirittura un bonus 4K per Gurley e Gostkowski, invece 2 per Michel e Edelman, che hanno fatto una partita molto interessante, come poi vedremo dalle statistiche.
Sì, i bonus sono ovviamente fondamentali nella Playoff Challenge, e sono arrivato abbastanza bene, si poteva anche fare meglio. Purtroppo poi Kansas City, se fosse passata al posto in England, avrei avuto dei bonus veramente assurdi. Poi in realtà mi sono bastati quel 2 per su Edelman e Sonny Michel per fare un 58 punti solo con loro due, 28 di Gostkowski, 12 di Gurley nonostante il bonus 4 per, quindi veramente deludente. Fortuna non mi è costato niente, anche gli 8 punti di Brady non sono stati tantissimi, ma Goff ha fatto ancora peggio, quindi no, alla fine si è rivelata la scelta corretta. E poi 18 punti della difesa di Patriots, anche quelli hanno sicuramente aiutato alla grande. E che altro dire? Mi ritiro, ragazzi, cosa devo fare? Ho vinto tutto?
Quest'anno sì, hai vinto quasi tutto. Ricordiamo, il finale della partita è stata 13-3 per i New England Patriots, una partita che abbiamo visto insomma un po' nessuno si aspettava. Sarebbe stato bello vedere magari un 54-54 da un certo punto di vista, ma dal punto di vista, diciamo, della competitività di un Super Bowl è anche bello vedere una partita che rimane indecisa praticamente fino a che i Patriots non hanno segnato quel touchdown finale. E poi tra l'altro lì dopo l'intercetto di Goff potevano ancora tutto sommato recuperare, perché sono stati segnati appena 6 punti fino a metà del quarto praticamente, quando poi i Patriots hanno segnato il touchdown che li ha portati sul 13-0 e poi il 13-3 dei Rams. Se ne è parlato tanto anche durante la diretta, io l'ho vista su Rai 2 perché volevo dare una possibilità alla nostra rete madre, vedere un po' come veniva gestita, anche insomma grazie agli ospiti in studio che abbiamo visto esponenti anche del football italiano, volevo vedere un po' com'era. Non sono stato deluso dalla coverage, non sono stato deluso dai commentatori, che è una cosa di cui si parla spesso, di come viene commentato il football in diretta in italiano. Non mi è dispiaciuto il collegamento in studio, sono stati molto, diciamo, interessanti anche dal punto di vista per lo spettatore medio, per far conoscere un po' l'ambiente del football italiano, del football americano in Italia. L'unica cosa che mi sento un po' di notare è che tante volte forse si è ripetuto che la partita fosse pallosa, la partita non fosse il super scenario di offense che ci aspettavamo e fosse stata un po' noiosa. Sì, però secondo me si sarebbe dovuto spostare di più, no, il centro, il noccio della questione sul fatto che era comunque una partita davvero, davvero combattuta. Tu invece come l'hai vista questa partita?
Beh, allora, intanto è una critica che mi sento di dire che non è molto giusta, perché io non sono un fan delle partite difensive come è stata questa, personalmente, però devo dire che tutto sommato questa partita mi è piaciuta. Alla fine, vabbè, dirlo col senno di poi è sempre facile, però effettivamente Wade Phillips e Bill Belichick sono veramente due, se non i due migliori, le due migliori menti difensive, diciamo, dell'NFL, o comunque tra le top. Quindi effettivamente forse ce lo si poteva anche un po' aspettare. E proprio per questo anche tutti gli adjustment fatti da entrambe le parti, perché comunque anche la difesa di Los Appunto, anche la difesa dei Rams ha tenuto comunque botta fino quasi alla fine, con insomma, trattenendo l'attacco prima che Edelman si scatenasse veramente. Quindi un plauso a entrambi. E anche volevo sottolineare una cosa che non succede mai, infatti quando ne avevamo parlato anche, mi pare, in puntata, quando i Patriots hanno firmato Stephon Gilmore, non mi ricordo se era free agent o hanno tradato, forse era free agent, che gli hanno fatto quel mega contrattone che i Patriots non fanno mai a nessuno praticamente. Effettivamente ci avevano visto giusto, perché si è dimostrato non solo in questa partita, ma direi durante tutti i playoff e anche ovviamente durante la stagione regolare delle ultime 2 o 3 anni, da quando è lì, di essere veramente un top corner, ma di venire fuori sempre praticamente nei momenti più importanti. Quindi un altro plauso direi ai Patriots per questa scelta molto azzeccata. E niente, io l'ho vista su come di Romo, insomma, tutto regolare. Poi insomma, c'avevo anche un po' di birra in corpo, quindi non è che stessi
Sì,
proprio troppo attento al compagno.
poi abbiamo visto, vabbè, tralasciando l'halftime show, che anche quello è stato un po'. Quello sì, è stato palloso. Quello è stato un bel rottura di palle. Comunque, allora, vi avevamo lasciato con le nostre classifiche, continuo, sempre statistiche e classifiche, le nostre scommesse,
Quelle che
più
sono
o meno. Esatto,
scommesse.
quelle che sono le nostre scommesse più o meno stupide, ma prima vediamo quelle serie. Allora, una, anzi due le abbiamo già perse col primo lancio di Brady, perché avevamo scommesso, ovviamente tra di noi avevamo scommesso se il primo passaggio di Brady sarebbe stato un completo oppure un incompleto o un intercetto, e anche cosa sarebbe successo prima per Tom Brady, lanciare un touchdown o un intercetto. Il primo lancio è stato un intercetto, come si dice, battuto dalla difesa e poi recuperato prima che la palla toccasse terra, quindi abbiamo ciccato entrambe le prime scommesse su Brady. Per quanto riguarda invece le yard lanciate, il nostro over-under era 282,5, abbiamo entrambi detto under e infatti le sue yard sono state 262, portate gran parte da Edelman e da Gronkowski.
Praticamente sono loro due, perché effettivamente altre persone coinvolte nel passing game non ci sono state. E stavamo dicendo prima di iniziare la puntata che probabilmente il non intercetto di Brady sul primo passaggio sarebbe stata la scommessa in cui mi sarei giocato veramente la casa, il cane e tutto quanto, e avrei perso malamente, perché fatalità, il primo passaggio è arrivato proprio l'intercetto, e per fortuna che non l'abbiamo fatto, perché sennò
Esatto,
non
sì,
saremmo qui a registrare.
sembrava una di quelle sicure, ma anche per quanto riguarda Goff ci siamo scommessi se il primo lancio sarebbe stato un incompleto o un completo. Per me sarebbe stato un completo, per te sarebbe stato un incompleto, e infatti ha lanciato un incompleto come primo lancio per Jared Goff. Per quanto riguarda le yard, invece, l'over-under era 285, era un numero tutto sommato raggiungibile per Goff, come abbiamo visto guardando le statistiche durante la stagione. Le sue stats finali sono state 19 su 38 per 229 yard, quindi un under, e anche questa l'abbiamo ciccata perché abbiamo detto entrambi over, e questo però devo dire che comunque era difficile aspettarsi una partita così, secondo me, almeno dal punto di vista della offense dei Rams.
Sì, era sicuramente molto difficile da prevedere, quindi insomma, rispetto a quelle di prima ci sta anche averle scommesse così. Poi ovviamente noi non è che siamo troppo esperti delle bets, delle tip, per questo andate ad ascoltare l'altro podcast di The Cutting Edge, che non mi ricordo come si chiama al momento,
Scusate il
comunque andate sulla
pronostico.
pagina e lo scoprirete. Scusate il pronostico, grazie mille.
Ecco,
Ecco, ascoltate
sì,
loro che
ecco.
sicuramente ne sanno più di noi.
Esatto. E andiamo avanti con James White, il cui, insomma, anche qua le statistiche sono andate così così. Allora, soprattutto per lui, perché la partita è stata tutto sommato non particolarmente eccelsa. Per James White la scommessa era la sua corsa più lunga, più o meno di 17 yard, 5, entrambi abbiamo detto under, e infatti è stata under e neanche di poco, perché sono arrivate solo 4 yard di longest rush per James White. Le reception yards, che invece era la statistica che gli avevamo dato più alta, dove l'over-under era di 44,5, abbiamo entrambi detto over per, insomma, come si era arrivati tra l'altro ai playoff e durante tutta la stagione con la presenza di James White nel passing game. Sono state solo 5 yard, quindi questa credo che sia la statistica più netta, diciamo, la differenza più netta tra l'over-under previsto e poi effettivamente quello che è successo.
Eh sì, abbastanza, è stata veramente una partita dominata da Burkett, ma soprattutto da Sonny Michel, come vedremo tra poco, e c'è stato davvero pochissimo spazio per James White. Non me lo aspettavo sinceramente così poco, infatti ero abbastanza, insomma, convinto di quell'over. Poi fatalità, invece ha giocato davvero pochissimo, però insomma ci siamo ripresi con Sonny Michel, no?
Sonny Michel, infatti, si parlava di yard totali di rush 76,5 di over under, ne ha fatte 94, quindi io avevo detto under, invece tu Fede avevi detto over, quindi 94 yard sono più di più, quindi buona così. E poi la longest rush, la corsa più lunga di Sonny Michel, era over under 17,5, entrambi abbiamo detto. Abbiamo detto over le 17 yard,5 di rush massimo, di rush più lunga per Sonny Michel, e si è stata di 26 yard, quindi abbiamo preso entrambi queste. Infatti direi che Sonny Michel è stata comunque una partita più che soddisfacente per lui, con 18 carries, 94 yard e un touchdown, appunto la longest di 26, quindi se non si vedeva White, si vedeva sicuramente Sonny Michel. E a un certo punto c'è stato anche una buona partita anche di Rex Burkhead, che sia nel passing game che soprattutto anche nelle corse ha strappato un po' il posto di quello che ci aspettavamo potesse fare invece James White.
Sì, che l'aveva dimostrato un po' forse di più durante la stagione, poi in realtà che mi pare fosse finito anche in IR, Burkhead, poi è
Sì,
tornato
sì, sì.
e ai playoff aveva già comunque dimostrato, insomma, che la sua presenza era molto valida, quindi insomma non era facile da prevedere, perché poi sappiamo la situazione running back a New England può cambiare veramente da settimana a settimana, addirittura durante la partita stessa, quindi. Invece, però, abbiamo visto che quando Burkhead è sano viene utilizzato spesso e volentieri, quindi con un Michel poi così in forma non c'era veramente spazio per altri oltre a loro due.
Dall'altra parte CJ Anderson, abbiamo detto se la sua corsa più lunga sarebbe stata più o meno di 12 yard,5, tu hai detto meno, io ho detto di più, e sono arrivate appena 5 yard di longest per CJ Anderson con 7 carries, 22 yards totali, anche qui direi una prestazione deludente, come è stata peraltro anche quella di Todd Gurley, il cui over-under per le rush totali era per gli rush yards totali era 68,5 yard, ne sono arrivate appena 35, quindi entrambi avevamo detto over 68. Gurley in questi playoff invece è stato decisamente insufficiente, direi, viste le sue capacità indubbie, e anche come reception qui la reception è stata, l'over under era 32,5 e sono arrivate meno 1 yard di ricezione, quindi.
Quindi altro che invece di James White abbiamo trovato un nuovo basso, diciamo, un nuovo
Sì,
fondo da
veramente.
toccare. Eh sì, Gurley davvero male. Ne avevamo detto nella puntata settimana scorsa che probabilmente non era un problema di infortunio, ma semplicemente del championship game, ovviamente sto dicendo, di prestazione, però visto il suo utilizzo anche al Super Bowl, direi che a questo punto è impossibile affermare che non si tratti di infortunio, perché veramente non avrebbe il minimo senso andare continuare con CJ Anderson quando né lui né quei pochi snap di Gurley è stato efficace. Però insomma, tra i due sicuramente il più talentuoso è Gurley, magari anche un po' più nel passing game, quindi io penso proprio che sia una questione di o infortunio o comunque sopportazione, nel senso che non poteva rimanere in campo più di un tot, perché altrimenti davvero non mi saprei spiegare questo utilizzo così, insomma, scarso.
Sporadico, infatti l'avevamo visto anche nel Championship che poi era stato tolto dalla partita, non si capiva bene perché, forse si parlava di un infortunio alla caviglia, ma sembrava superato. Comunque, meno 1 yard per lui addirittura nel reception, credo che sia un all-time low. E passiamo alle ricezioni, invece partendo dall'MVP della partita di cui parleremo anche più tardi, che è Julian Edelman. L'over-under era dato da 79,5 yard. Fede, tu hai detto over, io avevo detto under, ne ha fatte 141 ed è stato assolutamente l'high point, diciamo il fulcro della offense dei Patriots quando poi è riuscita a prendere un po' il ritmo. La sua longest reception over-under era 21,5, tu hai detto under, io ho detto over e sono arrivate 27 yard di un giocatore che poi giustamente direi è stato anche nominato MVP.
Sì, sono d'accordo. Non vedevo tanti altri nomi, perché comunque Brady, a parte appunto la connessione con Edelman, stesso non è che abbia giocato sto gran partitone. Gronk ha sicuramente fatto bene, però forse insomma, non abbastanza per meritarsi l'MVP. Quello che effettivamente ha un po' svoltato, diciamo, la partita per i Patriots è stato Edelman. Quello un po' più invece consistente forse è stato proprio Sonny Michel, però insomma 141 yard sono davvero davvero tantissime, quindi se l'è meritato alla fine il buon Pedelman.
Eh sì, invece dall'altra parte il wide receiver numero 1 dei Rams è Robert Woods, l'over-under era 72,5, io ho detto over, tu hai detto under, ne ha fatte 70, quindi per poco non si è concretizzato l'over. Invece la sua longest era data over-under a 22,5, entrambi abbiamo detto under e è arrivata solo di 18 yard la sua ricezione più lunga, quindi questa l'abbiamo presa. L'ultima statistica riguarda Rob Gronkowski con l'over-under per le sue yard totali di 49,5 e invece sono arrivate ben 87 yard in totale su 7 target. Io ho detto under, tu hai detto over, quindi che questa va a te. 87 yard, abbiamo forse, ecco,
Dominata anche questa?
avesse segnato un touchdown, secondo te gli avrebbero dato l'MVP? O comunque ci avrebbero pensato un po' di più, forse?
Sicuramente pensato un po' di più sì, perché se appunto avesse segnato al posto di Sonny Michel sarebbe stato effettivamente l'unico touchdown della partita, e quindi avrebbe avuto più senso forse dire che è stato appunto il fattore decisivo messo insieme alle ricezioni e alle yard. Invece, avendolo segnato appunto Michel e avendo fatto però molte più yard il buon Edelman, alla fine penso sia stato giusto così. Anche se continuo a dirlo, e forse mi sto convincendo che Michel meritava un po' più di attenzione, forse, questo come minimo, perché proprio non, almeno io non ho visto che sia parlato di Sony appunto come potenziale MVP.
No, in effetti no, forse no, in effetti no, però sono state insomma 90, 94 yard per lui, l'unico touchdown della partita è stato segnato proprio da lui, in effetti forse meritava qualche attenzione in più, però c'è da dire che
Forse
probabilmente. Dimmi.
se avesse superato quella famosa quota 100, che adesso sentiamo anche spesso sentire, no, scherzi a parte, se avesse
forse.
effettivamente superato le 100 yard con un touchdown, ecco lì, cambiavano le cose.
Eh sì, probabilmente sì. Stavo facendo un attimo il conteggio di vedere, per vedere chi effettivamente ha vinto le nostre scommesse. Stavo guardando qui RFR, ok, poi quella su CJ Anderson l'ho ciccata io, quindi qui RF. Gurley invece l'abbiamo sbagliata entrambi grazie alle sue 35 yard e invece io ho preso le yard di ricezione. Edelman l'abbiamo l'hai presa tu e io no, e invece io ho preso quell'altra e tu sì. Woods, ecco, la partita dei Rams è stata parecchio deficitaria dal punto di vista della offense, e si parla di un problema magari anche dal punto di vista di coach McVay, che lui stesso ha ammesso di essere stato outcoached. Si dice che McVay ha un ottimo piano A, però non è stato capace, almeno in questa partita, o comunque in generale, visto che il suo piano A funziona spesso, non è stato capace di trasformare il suo piano A in un piano B adatto alla partita che stava giocando. Questo tutto sommato l'ha ammesso pure lui, appunto dicendo che Belichick è stato molto migliore di lui. Secondo te, quanto ha inciso il coaching dei due, diciamo, protagonisti Belichick e McVay?
Parecchio, perché effettivamente Belichick cosa ha fatto in difesa? Praticamente ha sfruttato il punto di forza dei Rams e l'ha rigirato contro di loro, perché appunto sappiamo che McVay è solito parlare a Jared Goff proprio fino alla fine del tempo disponibile, cioè 15 secondi prima che inizi l'azione. E praticamente appunto gli legge la difesa, o perlomeno insomma discute dell'azione. E Belichick cosa faceva? Praticamente nella maggior parte delle azioni la difesa aveva due azioni chiamate nello stesso huddle, e fino a che arrivavano i secondi erano schierati in un modo. Poi, una volta scaduto il tempo per McVay e per parlare con Goff, la difesa praticamente cambiava posizionamento in campo, cambiava le coperture, e quindi Goff si ritrovava da solo a dover leggere una nuova difesa, e questo l'ha mandato spesso e volentieri in confusione. Tra l'altro hanno anche fintato il blitz tantissime volte. Abbiamo visto giocatori safety, linebacker che magari si avvicinavano, anche slot corner che si avvicinavano e poi tornavano indietro. Quando effettivamente c'è stato il blitzone importante verso il fine della partita, è stato proprio il momento dell'intercetto di Gilmore.
Sì.
Quindi chapeau per l'ennesima volta a Belichick per il piano.
Sì, questo è appunto una cosa più volte evidenziata proprio dagli stessi coaching, e dagli stessi coach. Fa anche bello vedere che non c'è il classico, cioè il perdente, il sore loser, no? Quello che dice che merda, è stato uno schifo, arbitri. Invece, diciamo che è stato onesto e giustamente. Non abbiamo visto una partita particolarmente efficace dal punto di vista della offense di Goff e compagni. Per quanto riguarda Fede, le scommesse invece stupide che avevamo scelto di proporre anche ai nostri ascoltatori era: quante volte sarebbe stato menzionato Ted Rath, che è il get back coach dei Rams, non è stato mai menzionato perché non era in campo, semplicemente non era presente nella sideline, e quindi giustamente non è mai stato menzionato. E qua avevamo dato l'under tutti e due, quindi era 3,5, quindi ottimo. Quante previsioni avrebbe azzeccato Tony Romo? Era altissima, era 7, ne ha fatte meno. Comunque la cosa non è venuta fuori, quindi sicuramente era meno, e noi abbiamo dato l'under entrambi. Poi chi ringrazia per primo l'MVP, che è appunto Julian Edelman. Avevo detto che ne avremmo parlato poco dopo. Allora, la squadra era andata 3-2, il coach era andato 12-1 e Dio era andato 3-1. Nell'intervista, che è quella che vale per la scommessa, che ha fatto subito dopo nel podium, subito dopo il sollevamento del trofeo, non ha ringraziato nessuno, quindi a posto. Quindi vaffanculo. Però da un certo punto di vista si può dire che se non ringrazia nessuno, quindi ringrazia Dio. Ok. E poi l'ultima scommessa stupida era quella che riguardava una caduta, sì o no, durante l'halftime show del Super Bowl. C'è uno che ha fatto lo stage dive, no? Fede, mi dicevi anche durante la diretta, però non credo che valga.
No, non vale, non vale, perché non era appunto, era intenzionale, appunto, non una caduta divertente, quindi non lo contiamo. Peccato, non avevamo anche scommesso quella dei capelli, o l'avevamo solo letta?
Quella sui?
Se saltavano fuori, sai, quella sui capezzoli, tipo, chi
Ah,
era Janet Jackson, mi pare, non mi ricordo,
no,
che
avevamo
alla
scommesso.
fine il buon Adam Levine,
Sì.
cioè, ha deliziato tutte le signorine con i suoi tatuaggi.
Sì, in effetti ci sono stati due capezzoli, non previsti neanche quelli, ma no, in realtà no, avevamo scommesso solo su cadute perché volevamo vedere la gente che si faceva male e l'imbarazzo
Ok.
generale. Allora,
Quindi ho vinto io.
quindi, allora, totale, se noi escludiamo allora, se teniamo anche le classifiche delle cose stupide, abbiamo pareggiato. Se invece teniamo solo quella delle yard, hai vinto tu 10 a 6. Quindi, sì, hai vinto anche questa,
Ho vinto
Fede.
io allora, teniamo solo quelle.
Hai vinto anche
Sì, ma
questa.
basta, ma l'ho detto, adesso mi ritiro. Mi
Sì,
ritiro, questa è
ma.
la mia ultima puntata di Fantasy Football Studio, grazie a tutti di avermi seguito finora
Infatti.
e sono ufficialmente out.
Sì, ma Fede è out. Ma infatti è uno dei tanti motivi per cui potrete partecipare con noi il prossimo anno in tutte le varie leghe che facciamo per spodestare la tua boria. La tua boria.
Sì, vi aspetto
Sei
per
l'uomo da
appunto
battere.
detronizzare il re.
Se vogliamo battere. Allora, abbiamo finito quello di cui dovevamo parlare. Devo dire che sì, insomma, per quanto riguarda il fantasy nel Super Bowl dai playoff in poi, a parte la playoff challenge, c'è un po' poco da dire. Direi che
Vuoi due
adesso.
notizie al volo?
Vai, vai. Aspetta, per l'ultima volta,
Allora,
aspetta, per l'ultima volta quest'anno. Almeno per questa season, signore e signori, news.
buongiorno di nuovo, buongiorno e buona giornata, buon inizio di fine, no, buon inizio di settimana, che di fine settimana? Sveglia.
Vai Fede, cosa ci devi dire?
Allora, i Dolphins, oltre a Brian Flores, ex appunto defensive coordinator dei Patriots, hanno preso anche il wide receiver coach dei Patriots, tale Chad Oshie, come offensive coordinator. Quindi praticamente stanno cercando di recuperare più pezzi possibili dai Patriots e farli funzionare anche da loro. Poi ci sarebbero 20 milioni di dollari per Derek Carr che diventano appunto salario ufficiale, credo proprio oggi in giornata, quindi se dovessero eventualmente tagliarlo o tradarlo, cosa che a questo punto pare abbastanza improbabile, dovrebbero sicuramente farlo entro oggi. L'altra notizia che riguarda i quarterback molto molto interessante è quella su Nick Foles, che ha declinato la sua opzione da 20 milioni di dollari e diventerà ufficialmente un free agent, quindi da praticamente adesso partono come si chiamano, le scommesse su dove andrà a finire Nick Foles. Tu, Renato, hai qualche idea?
Potrebbe. Ci sono tante squadre che hanno bisogno di un quarterback, come d'altronde succede anche ogni anno. La prima squadra che mi viene in mente è Jacksonville. Potrebbe fare quello che ha cercato di fare Denver, cioè prendere un quarterback che è reduce da qualche annata decente, come verrà Case Keenum, per esempio, e cercare di. Sì, diciamo trovare il tassello mancante. Jacksonville arrivava sicuramente con dei buchi che erano meno noti e meno evidenti di quello che poi si sono rivelati durante la stagione, perché insomma la difesa è andata incalando, la offense stessa ha avuto parecchi problemi sia come running back che come wide receiver, però il capro espiatorio è stato un po' Blake Bortles, che quest'anno credo che non è ancora arrivato l'ufficialità, ma almeno da voci che arrivano da Jacksonville dovrebbero guardare oltre. E quella secondo me mi sembra una buona destinazione per Foles. Altrimenti di solito dicevamo sempre Cleveland, ma Cleveland è a posto, i Jets sono a posto, forse magari per mettere un po' di pepe al culo sotto Josh Rosen ad Arizona adesso col coach nuovo, ma non credo che puntino così, diciamo, così in alto. Mi sembra più che arrivi, secondo me andrà in una che si pensa essere una contender e che gli manchi solo un quarterback. La prima che mi viene in mente è Jacksonville, anche se in realtà ci sono un po' più di buchi che il solo quarterback.
Sì, sicuramente una delle destinazioni più interessanti, proprio perché la difesa, ok, questa non è stata allo stesso livello dell'annata precedente quando è arrivata al Championship, però comunque i pezzi ci sono, perché è comunque una squadra giovane. Anche a livello di offensive line sono messi bene, forse qualche skill player in più non farebbe male, anche bisogna per la salute di Fournette, però diciamo che a livello di destinazione probabilmente è l'opzione migliore. Stavo guardando anch'io un attimo le squadre e pensavo ai Redskins, che in realtà abbiamo visto Alex Smith ha subito davvero un infortunio importante. La loro situazione è abbastanza un punto di domanda, però forse potrebbero fare pazzie, visto che ne hanno fatte parecchie anche in passato. Magari gli scatta la pazzia anche in questo caso. E altra cosa interessante, però, il nuovo head coach Bruce Arians ha già detto che vorrebbe continuare con Jameis Winston, però sai mai che Tampa Bay si butta proprio per provare anche loro una specie di all-in con un quarterback, sicuramente con un track record migliore di quello di Jameis.
Abbastanza, sì, Super Bowl MVP pure lui. Ok, allora il prossimo appuntamento in ordine cronologico per l'NFL credo sia l'apertura della free agency a marzo e poi il draft ad aprile, giusto? Di
Sì,
solito
dovrebbe esserci la combine
la
a
combine.
fine febbraio, quindi parleremo un po' di prospetti di cui non sappiamo nulla, ma ne parleremo lo stesso.
Esattamente, come facciamo ogni anno, beh, adesso ci possiamo prendere un paio di settimanine di stop, di pausa, o non so, magari qualcosa da
Beh,
dire
sì,
ce l'abbiamo,
una
però una
almeno sì, una
sicuro.
almeno sì, concedetecela.
Un almeno sicuro, ci vediamo un po', tiriamo le somme e poi partiamo carichi per una nuova stagione come ogni anno. Allora, per questa stagione 2018-2019 è tutto. Finalmente una vittoria dei Patriots, che era un po' che non vedevamo, no? Non li vedevamo, erano un po' la dinastia. E invece sono sempre lì, come ci saremo anche noi l'anno prossimo, cioè tra 2 o 3 settimane in realtà. Ci sentiamo allora, seguiteci su Facebook e su tutti i nostri social network per tenere aggiornate le vostre formazioni fantasy anche durante la off-season, perché insomma la free agency è chiaramente una delle parti fondamentali per costruire, per mettere le basi a un ottimo draft poi quando si andrà in settembre, e noi ci sentiamo dunque nella prossima stagione.
Ciao!